Benvenuto ad un nuovo episodio di Spazio di Consapevolezza, il podcast in cui condivido con voi riflessioni e pensieri riguardo l'evoluzione personale e quella spirituale attraverso il corpo e la mente. Questo vuole essere uno spazio di apertura e confronto per portare una visione legata al benessere psicofisico che permetta di iniziare a lasciare andare oggi tutte quelle storie che ci sono state raccontate e scrivere noi il nostro domani. Credo nel potere della condivisione e che la consapevolezza di se stessi sia lo strumento più potente che abbiamo a disposizione per evolvere e trasformarci. Come stai? Sto registrando questo episodio mentre fuori c'è una giornata di sole incredibile. Dalla finestra vedo proprio questi alberi illuminati dai raggi di sole e stamani mi sono presa un po' più di tempo mentre passeggiavo con il mio cane per respirare quest'aria così pulita e che inizia a portare con sé quel sapore d'inverno che mi piace davvero molto. Questo episodio prende spunto da un post che ho pubblicato 2 giorni fa su Instagram e che ha avuto una risonanza pazzesca da parte vostra. Una risonanza non tanto in termini numerici, anche se ovviamente diciamo che sono stati fatti più di 500 salvataggi e oltre 100 condivisioni, quindi sicuramente è un qualcosa che ha toccato da vicino molti di voi, ma soprattutto in termini di condivisioni che poi mi sono state fatte proprio da parte vostra in direct o sotto il post. E non sono mai in realtà partita da un post su Instagram per sviluppare un episodio del podcast, ma stavolta ne ho sentito l'esigenza. Di solito è più o meno il contrario, ovvero registro un episodio del podcast, vi piace talmente tanto che ci faccio un post, un reel. Stavolta seguiamo la corrente opposta. Quindi, se non hai visto il post si intitola proprio come questo episodio, ovvero 6 insegnamenti che non abbiamo ricevuto da piccole, e elencava quelli che per me si sono dimostrati 6 insegnamenti cruciali nell'approccio a una realtà che fosse meno votato all'infelicità e più improntato sull'evoluzione personale e nel costruirsi una vita all'altezza di ciò che si desidera. E quindi ora potresti chiedermi, sì, ma perché questo episodio, se quei punti erano già chiari? In realtà perché l'ho chiesto a voi e in tantissimi mi avete detto, sì, sviluppo un episodio del podcast perché vorrei capire meglio. Quindi i motivi mi hanno spinto a realizzare questo episodio oltre la vostra richiesta. In primis il fatto che credo che quei punti effettivamente vadano articolati, soprattutto perché alcuni insegnamenti di cui vi ho parlato hanno mosso domande e hanno anche fatto storcere il naso non poco, proprio perché sono così lontani da come siamo soliti vedere le cose nel pensiero occidentale, in questa visione duale in cui esiste il bianco e il nero e non comprendiamo che esiste il bianco proprio perché esiste anche il nero, e anche perché in realtà so che il rischio di vedere l'inevitabile conseguenza di quelle mancanze nel costruire il nostro futuro per qualcuno può apparire come una resa, ovvero non ho ricevuto questi insegnamenti, sono stata insomma educata così, quindi sono predestinata a non sentirmi felice, a non essere soddisfatta, a vivere nella carenza, ad avere relazioni non soddisfacenti. Quindi questi sono esempi che mi sono stati portati da alcuni di voi e quindi ho capito che era necessario partire da questo perché, da questo secondo punto, e poi in un qualche modo parlare insieme brevemente, se riesco, di questi 6 punti, di questi 6 insegnamenti nel dettaglio. Quindi questi 6 insegnamenti su cui ho lavorato a lungo io in questi oltre 15 anni di ricerca personale mi sono usciti di getto l'altra mattina, dopo aver avuto una notte un po' turbolente e insonna, e ho voluto condividerli con chi mi segue, forse aveva anche il bisogno di in un qualche modo di metterli a fuoco chi è appassionato a questi temi in modo proprio spontaneo, perché l'educazione con cui la maggior parte di noi, penso anche tu che mi stai ascoltando oggi se hai scelto questo episodio, è cresciuta con questo tipo di educazione molto lontana dai movimenti di educazione gentile e consapevole che invadono il web ora, ovvero adesso quasi tutti i genitori possono accedere a contenuti di qualità che ci presentano un'educazione molto diversa da quella con cui siamo cresciuti noi e che ovviamente tutti riconosciamo come migliore proprio perché sappiamo i limiti che l'educazione ricevuta da noi invece ha portato poi a manifestarsi nella realtà. E questo in un qualche modo può portarci a vivere, a sentire che siamo interconnesse alle altre persone, ed è una cosa bellissima perché se io riconosco che quando mi interfaccio con le altre persone posso essere onesta e affermare una mia fatica sento che anche nell'altra persona lo può comprendere perché ci sono non solo sentimenti simili, ma vissuti molto vicini. E questo, da una parte, può farci sentire interconnessi agli altri, allontanare questo senso di individualità e di egoismo, ma dall'altra parte anche riconoscere che è forse proprio quella mancanza che io sento che mi porta poi, mi può portare a intraprendere un percorso di crescita personale o di risveglio spirituale. Mi spiego meglio, quasi sempre non ci si mette alla ricerca di risposte, non si cerca di trovare un benessere psicofisico più ampio se non riconosciamo che c'è un punto mancante, se non riconosciamo che c'è un dolore che ci fa proprio da molla per costruire una felicità più intensa. Quindi io credo che riconoscere anche attraverso le condivisioni con gli altri, attraverso riconoscere che questa educazione ci ha permeati tutti più o meno, noi, i nostri genitori, i nostri nonni, ecco, noi siamo un po' la generazione di svolta, perché noi possiamo riconoscere che proprio da quella mancanza noi, da una parte magari non vogliamo replicare gli stessi errori se stiamo diventando genitori o lo siamo, ma soprattutto in modo ancora più intimo noi vogliamo in un qualche modo capire di noi stessi le cose per cambiare il nostro approccio alla vita. Spero di essere stata chiara, perché nella mia testa è molto chiaro questo ragionamento e questa spinta alla ricerca che parte da una mancanza, ma forse non è proprio così scontato. Infatti ciò che potremmo vedere quindi come una mancanza spesso è quella miccia che ci permette poi di accedere a nuove consapevolezze. Ovviamente ogni situazione è diversa a seconda dell'educazione, dell'ambiente familiare, delle tradizioni, della cultura con cui siamo cresciuti, ma anche dalla consapevolezza che i nostri caregivers avevano quando ci hanno educati. Quindi io non penso che si possa dire in termini assoluti che a tutti noi sono mancati questi sei insegnamenti. Sicuramente c'è chi è stato molto fortunato e aveva magari dei genitori già in cammino che avevano una consapevolezza, una conoscenza dell'ambito pedagogico, psicologico già avanzata, e quindi magari non è mancato nessuno di questi punti. Ma personalmente io so che molti di questi punti invece sono qualcosa su cui ho dovuto lavorare, ed ecco perché anche dalla vostra risposta e dal vostro interesse ho pensato che fosse necessario parlarne. Quindi mi collego a questo punto per dire che l'atteggiamento che spesso le persone attuano davanti a riconoscere che qualcosa è mancato o che un nostro genitore ci ha cresciuti in ambienti poco sicuri o poco stimolanti o abbiamo vissuto situazioni di dolore è quello di dire: beh, ormai quella cosa è andata così, io ne sono il risultato e quindi non cambio, e a mia volta riproporrò questo schema nelle relazioni, nell'ambito lavorativo, coi miei figli se ne avrò. Ecco, io credo che ognuno di noi ovviamente sia in piena responsabilità e abbia le capacità di scegliere quale via intraprendere, se intraprendere un cammino, se fare un percorso di risveglio o meno, di conoscenza o meno, per sciogliere o meno l'eredità ricevuta dai nostri genitori, ma che sia ovviamente in un qualche modo la via più facile attribuire agli altri la colpa per la nostra infelicità sicura. Ovvero, mi spiego meglio, sicuramente le cose che abbiamo vissuto da piccoli ci portano poi a costruire delle parti e a mettere in evidenza delle mancanze, come vi ho detto prima, ma questo è vero nel presente. Quando io divento consapevole di quella mancanza o di quel dolore, io allora posso dire: resto qui, resto, continuo, riproietto quello che io ho introiettato da piccolo, o posso dire: bene, ora sono consapevole, ho messo luce su queste cose, posso scegliere un'altra via, posso scegliere di non dire sarò infelice per sempre perché ho vissuto da piccolo questo dolore, mi mancherà sempre la sicurezza perché non sono stato protetto da piccolo, non sono stato amato, qualunque cosa. Ecco, io posso dire: ok, questo non rende il mio futuro in un qualche modo predestinato all'infelicità. E proprio da questi sei insegnamenti noi possiamo veramente trarre dei giovamenti o trarne giovamento ad oggi per il nostro futuro. Quindi davanti a un dolore, davanti a un insegnamento che ci condiziona, che determina in parte il nostro tipo di relazione con gli altri, di relazione con noi stessi, con il denaro, con il piacere, è ovvio che possiamo agire riconoscendo che non ci è stato insegnato altro, che non conosciamo un'altra via, che siamo la risultante di comportamenti appresi nei primi anni di vita, ma possiamo anche partire proprio da lì, per cambiare qualcosa che oggi ci fa male o che non ci fa stare abbastanza bene, perché non sempre il dolore può anche essere un'insoddisfazione costante. Ecco, per esempio, riconosco che al netto di ogni ferita provata, i nostri genitori, in realtà, presenti o assenti che fossero, hanno fatto del loro meglio. E per riconoscere che hanno fatto del loro meglio ci vuole un sacco di umiltà, perché per uscire dal vittimismo, che è qualcosa che nella nostra società è veramente presente, bisogna riconoscere che loro stessi sono stati forgiati con un'educazione ancora più cruda forse di quella che è stata poi dedicata e rivolta a noi, che per esempio spesso le madri non avevano neanche la possibilità di avere voce in capitolo né di poter agire diversamente da quello che da fuori era imposto. Prova per esempio a pensare a quanta fatica forse tu oggi in una società così aperta fai a sollevare il beneficio del dubbio quando qualcosa non lo ritrovi non trovi che sia giusto. Per esempio, quanta fatica fai a non temere il giudizio degli altri se agisci fuori dal coro, se prendi una decisione controcorrente. Ecco, pensa cosa avrebbe significato questa azione controcorrente o questa voce fuori dal coro per tua mamma 30-40 anni fa, per tua nonna 60 anni fa. Io credo che la rabbia verso i propri genitori, ovvio, se si hanno avuto difficoltà, perché ripeto, grande disclaimer, non tutti devono aver vissuto quello di cui vi sto parlando io, e se non l'hai vissuto non è che questo ti rende più o meno meritevole, ognuno vive una vita diversa e ha un vissuto diverso. Ecco, dicevo, la rabbia verso i propri genitori è fisiologica ed è sana nel punto in cui ovviamente non diventa un qualcosa a cui aggrapparsi per il resto della vita, per non concedersi mai di essere felice, per non delegare sempre a loro la colpa di non essere felici. Quindi riconoscere che loro hanno fatto del loro meglio, al netto degli insegnamenti che ci sono mancati, del dolore provato, delle scelte che noi con la nostra consapevolezza e il nostro senno del poi riconosciamo sbagliate, è qualcosa che ci porta, uno, a riconoscerli come genitori, quindi non come persone che hanno fatto bene o fatto male, ma come genitori. E i genitori credo che facciano, si sa, è una metafora sempre detta, però i genitori facciano un lavoro veramente difficile, ma soprattutto possiamo in un qualche modo riconoscere che questi insegnamenti noi li vediamo ora, ma loro non li hanno proprio visti, magari non li vedono neanche oggi, quindi magari potrei condividere con loro questo episodio. So che tante figlie mandano gli episodi alla mamma e al papà ed è una cosa bellissima secondo me, perché magari oggi è il momento giusto per loro di scoprire qualcosa senza senso di colpa, ma con piena gratitudine e apertura verso qualcosa che non conosciamo. Quindi, dopo questa premessa che avevo detto sarebbe stata breve sul perché e sul un po' tracciare i confini di questo episodio e il percorso di questo episodio, entriamo nel vivo di questi 6 insegnamenti. Primo insegnamento: l'amore non va meritato, ma è un diritto di nascita, non dipende da quanto fai o non fai. E questo, come sapevo quando l'ho scritto e l'ho messo proprio per primo, è stato il punto più critico da comprendere e da assimilare, perché viviamo considerando l'amore come ciò che riceviamo o proviamo. Ovvero confondiamo il termine amore con il verbo amare, confondiamo l'amore con l'essere amati o con l'amare qualcuno. Infatti ciò che mi è stato detto in diversi commenti direct è che questa cosa non è assolutamente vera, perché nessuno può essere obbligato ad amarci. Va da sé che se rileggete la frase e leggete poi questa considerazione, per me sono molto distanti, perché da questa contestazione capite bene quanto, se pensiamo all'amore, si pensi subito nella nostra società a un ricevere o a un dare, all'azione di essere amati o di amare. Quindi noi pensiamo a un'azione e non a un sostantivo. L'amore, in primis, per come ho detto io, l'amore è un diritto di nascita, l'amore è un sentimento. Provare amore è un tuo diritto di nascita, in quanto provare questa sensazione, che poi nel mio immaginario ha delle forme, delle situazioni, magari nel tuo ne ha delle altre, ovviamente è qualcosa che ti meriti, non è che per sentire questa sensazione tu devi fare o non fare qualcosa. Come dicevo però prima, in una visione separata come quella occidentale in cui viviamo, in una visione dicotomica delle cose, noi vediamo l'amore solo accostato alle relazioni, ovvero l'amore c'è se c'è qualcuno, l'amore non c'è se non c'è nessuno. Quindi solitamente accostiamo il termine amore alle relazioni più vicine, genitorialità oppure coppia, famiglia, genitori, nostri genitori. Ma l'amore è qualcosa che ti meriti di provare, che puoi sentire, che puoi portare nella tua vita in quanto diritto di nascita. Ovvio che nessuno è obbligato ad amarti, ma io sono d'accordo, come tu non sei obbligato ad amare qualunque persona, ma si può portare amore e sentire amore anche, per esempio, nella fine di una relazione. Noi siamo abituati a questa visione che quando una relazione finisce si dice è finita perché non c'era più amore, allora ovviamente si instaura quello che consideriamo l'opposto dell'amore, quindi chiudo una relazione, c'è o indifferenza o odio. In realtà il processo è portare amore e quindi sciogliere anche tutto quel sentimento di risentimento, di rabbia verso l'altro, portando amore con cuore aperto. Cioè, io riconosco che abbiamo fatto un grande cammino insieme, ma che ora le nostre vie si separano, con o senza dolore. Ok, può esserci comunque amore. E io posso sentirmi amata dalla vita, anche se non sono stata amata, secondo me, sufficienza, per esempio, da mia madre o da mio padre. Quindi la visione che la maggior parte delle persone hanno dell'amore, come doverselo meritare, deriva in gran parte da un sentimento, cioè da un condizionamento che abbiamo appreso. Per esempio, se non mi ubbidisci, la mamma non ti vuole bene. Oppure, se non fai come dico io, le prendi. Ovviamente so che la nostra generazione è cresciuta con le mani che si alzavano spesso, cosa che ora forse avviene meno. Quindi, banalmente, aver vissuto i primi anni della vita pensando che anche le persone che ci erano più vicine ci amavano a patto che, ci avrebbero amati solo se noi facevamo o non facevamo qualcosa, ci ha portato a sentire che l'amore non è qualcosa che meritiamo, o meglio, è qualcosa che dobbiamo meritare facendo qualcosa. Invece è un diritto di nascita, in quanto esseri umani noi veniamo al mondo per stare nell'amore e nel piacere, come vedremo dopo. E quindi, in un qualche modo, tramite questi insegnamenti noi abbiamo appreso che non ci meritiamo l'amore incondizionato e che l'amore incondizionato non esiste. Infatti, secondo punto con cui voglio articolare questo primo insegnamento, c'è chi mi ha scritto: solo l'amore dei genitori è un amore incondizionato. Ecco, io credo che questo sia vero solo in parte, perché se tutti i genitori spesso sono pronti ad affermare «Ah, ma io darei la vita per mio figlio», nella realtà quotidiana spesso le frasi parlano di una condizione per amare, di una condizione all'amore. Ovvero, per semplificarsi la vita, spesso si dicono frasi come, appunto, come fai arrabbiare la mamma, oppure la mamma si arrabbia se fai così. Ci vuole una grande umiltà a riconoscere che la nostra rabbia non è causata dai nostri figli, ovvero a dire: la mamma è arrabbiata perché ha avuto una giornata pesante ed è triste per fatti suoi, quindi il fatto che tu non mi ascolti mi porta a manifestare la rabbia su di te, ma non è colpa tua, sono io adulto che non so gestire le mie emozioni. Quindi questo in un qualche modo è un processo potentissimo, quindi secondo me l'amore diventa incondizionato quando noi entriamo nella dimensione del vivere nell'amore, ed è diverso invece dal dire che l'amore incondizionato esiste in un qualche modo, proprio perché noi per esempio vediamo anche l'amore come l'amore è per sempre, se a un certo punto finisce quell'amore allora era falso che è per sempre l'amore. In realtà l'amore può esserci anche se la relazione finisce, l'amore è a capo, è a monte, è l'origine da cui partiamo noi. Non so se mi sono spiegata, nella mia testa ripeto, e tutto questo è molto chiaro. Quindi, dicendo che l'amore è un diritto di nascita, io penso che sia perché sono certa, anche per gli insegnanti che ho incontrato in Indonesia, la visione che ho visto in India della vita, questa beatitudine, questa gratitudine costante, che meriti di provare l'amore, di sentirti amato dalla vita a prescindere da quello che accade. E questo non sempre può coincidere appunto con il sentirsi amati da chi hai accanto. Sono due cose separate, soprattutto se abbiamo accanto delle persone che replicano lo stesso schema educativo che magari abbiamo replicato noi per 30 anni, 40 anni, ovvero ho accanto una persona che vive come me questa scissione, questa condizione all'amore. Quindi ti amo solo se, ti amo a patto che. È ovvio che noi faremo fatica a sentire che l'amore è qualcosa che meritiamo, che possiamo essere amate anche se manifestiamo le nostre ombre più grandi, se manifestiamo i nostri turbamenti, le nostre fasi premestruali intense. È ovvio che faremo fatica, ma passare da qua è in un qualche modo ovviamente uno sciogliere un nodo. Quindi tutto dipende da come noi siamo pronti a decostruire le gabbie che si sono costruite per tantissimi anni e costruire interconnessioni che poi diventino inconsce più sane, più votate appunto alla felicità e non all'infelicità. Secondo punto connesso alla fine di questo discorso che ho fatto sul primo insegnamento, ovvero che le emozioni dolorose non vanno cancellate o rimosse, perché ti aiutano a riconoscere chi sei, i tuoi valori e trovare il tuo intento nella vita. Questo punto è qualcosa su cui mi trovo a lavorare tantissime volte con le donne che seguo, sia nei percorsi one to one di coaching che nella scuola di yoga, appunto all'interno di Spazio Yoga al Femminile, la mia scuola di yoga online. Moltissime donne condividono con me la fatica di, uno, capire quale emozioni provano, quindi confondono la rabbia con la tristezza, ma secondo punto non riescono ad autorizzarsi a manifestare le emozioni che sentono, ovvero si sentono di dover essere sempre più o meno felici o neutrali per essere amate e riconosciute da fuori. Vedete ancora quanto questo punto si interconnette al primo. Ecco, le emozioni sono tutte una parte di noi. Le emozioni sono qualcosa di inconscio. Non possiamo gestire e portare nelle emozioni che sono irrazionali la nostra razionalità, ma questo è quello che la società ci ha portato a fare, ovvero pensare di poter controllare, di poter tenere tutto sotto controllo per vivere una vita più piena. Ecco, quando noi controlliamo, in realtà la vita fa fatica a fluire. Quindi nella società occidentale vengono divise le emozioni in positive e negative e si crea la connessione che se proviamo emozioni positive del primo tipo, allora tutto ok, siamo socialmente accettati. Se proviamo emozioni piuttosto dolorose, allora entra e subentra la paura di non essere abbastanza meritevoli d'amore, oppure di sembrare ingrati alla vita, ma come, hai tutto e sei triste? Classica frase che ci dicevano da piccoli, oppure di non essere capiti, di sembrare delle persone, cioè quante volte le donne provano fasi premestruali molto forti proprio per l'energia di questa fase, hanno questo pianto molto forte e da fuori si sentono dire ah ma sei lunatica, ah ma sei ingestibile, no? Questo giudizio sempre molto forte. E quindi ancora una volta questa visione dualistica del emozioni positive, emozioni negative porta scissione dentro di noi, non siamo più completi, non siamo più uno. Come può esserci, ti chiedo, gioia, felicità se non esiste anche, se tu non sperimenti anche l'altra faccia della medaglia? Io posso provare tristezza o rabbia per una situazione specifica, ma questo non fa di me una persona triste e arrabbiata. Io posso provare rabbia per il lavoro e portare ed essere comunque una persona felice quotidianamente. Io posso provare gioia per la mia vita anche se un ambito molto grande della mia vita mi porta a dolore, rabbia e frustrazione. Questo in realtà, questa capacità di scissione, o meglio di non scissione tra le parti di me, ma di autorizzarmi a sentire più cose contemporaneamente, mi rende una persona capace di manifestare i miei limiti e di affermare il mio valore, di affermare quello che per me è ok e quello che non è ok. Se subisco un torto, io non è che devo ridere, cioè se subisco un torto, se vengo ferita, se vengo attaccata, io non è che devo mostrare l'altra guancia, cioè non è che devo dire sì, attaccami anche di qua. No, io ti dico che questa cosa non va bene, ma il tuo attacco non condiziona la mia vita, perché il mio valore non dipende da quello che accade. Quindi se una persona mi ferisce, se sto vivendo un dolore, posso comunque scegliere di accogliere le emozioni che nascono, perché queste sono spontanee. Io non posso vietare alle emozioni di nascere. Ovvio che quando nasco le emozioni poi posso scegliere di ascoltarle o di in un qualche modo reprimerle, e questo mi proverà poi a manifestare queste emozioni a livello somatico in altre parti del corpo. Quindi ti chiedo, chi sono io, chi sei tu per ricacciare un'emozione indietro che vuole nascere, che ti vuole parlare di qualcosa che ti fa male ora? E soprattutto, come posso credere che un'altra persona non accolga questa parte di me se mi ama? Come posso voler mostrare solo la parte gioiosa e felice? Come posso pensare di poter sempre essere un sorriso vivente, di non avere anche io diritto a avere momenti di introspezione e di, per esempio, dolore, fatica, tristezza? Quindi torniamo ancora una volta agli insegnamenti. Quelli che abbiamo ricevuto da piccoli ci condizionano in questa cosa, ma noi possiamo cambiarla questa cosa. Quindi non piangere, non essere triste, tu hai tutto, ci sono bambini che muoiono nel mondo, tu non vuoi piangere per questo. Ma è ovvio che io oggi adulto, in questo caso io sono anche genitore, quindi faccio questo riferimento a Rebby, ma è ovvio che io oggi adulto, con la maturità di un grande, la consapevolezza, posso riconoscere che quel pianto isterico che ho avuto a 5 anni era fuori luogo, che quel pianto per non andare via dal parchetto era qualcosa di troppo grande. Ma ovviamente un bambino non ha il nostro punto di vista, un bambino non ha la conoscenza, la consapevolezza e non ha la capacità di fare di un sentimento anche una parte razionale, un ragionamento razionale che abbiamo noi. E quindi per un bambino sentirsi negata alla propria emotività, sentirsi dire se piangi mi fai stare male, è qualcosa che ci condiziona. E poi chi se l'è sentito dire ha il rischio di replicarlo agli altri. Quando c'è una discussione, non consentire agli altri di manifestare le proprie emozioni. Quante volte in coppia un partner ha detto all'altro, so perché è capitato a me, è capitato anche a persone vicine a me, di sentirsi dire ma non puoi piangere, io faccio tutto per te. Ma il tuo tutto non è il mio tutto, e se io piango posso piangere per n motivi, perché io non posso piangere? Il pianto non è qualcosa di negativo. Altro disclaimer, cioè altro collegamento, trovate un episodio del podcast che si chiama La vulnerabilità è un superpotere, in cui parlo proprio di questo. Quindi vabbè, chiudo qua il secondo punto perché avevo detto che avrei provato a essere veloce, ma come sempre è l'unico episodio che registro a settimana e mi piace troppo, quindi mi perdo nelle mie viaggi introspettivi. Terzo punto, sii responsabile nel costruire la tua felicità. La favola in cui qualcuno da fuori ti donerà ciò che vuoi per essere felice ti manterrà nell'eterna attesa. Questo è stato un nodo cruciale per me. Essendo cresciuta in un ambiente in cui l'amore di coppia era presente forte ed era il nucleo familiare, il nucleo della felicità, ho sempre visto questa favola del solo nella coppia c'è la felicità. Quindi per tanti anni sono cresciuta con l'idea di dover trovare una coppia che mi consentisse, autorizzasse alla felicità. E questo mi ha portato a soffrire tantissimo, a vivere proprio nell'attesa che qualcuno mi donasse i presupposti e le condizioni per poi essere felice nella vita, nel lavoro, nelle relazioni extra amore. Quindi, cioè, capite bene che per me questo è stato proprio un nodo cruciale, e credo che questa convinzione sia alimentata quotidianamente dai film che vediamo, dalle serie TV, dai libri, in cui, se ci pensate, quasi sempre accostiamo il finale felice a una coppia che resta insieme, a una coppia che si rimette insieme, a un qualcuno che fa gesti eroici per qualcun altro, gli dimostra amore in modo plateale. Ecco, non fraintendetemi, l'amore e la coppia per me sono dei valori, ma la felicità non deriva da quello. Molto spesso mi dite che c'è tanta sofferenza in alcune di voi perché non c'è una coppia, perché sono ancora da sola a 8 anni, perché faccio fatica a trovare una persona. Ok, questa fatica può esserci, però la coppia porta una felicità aggiunta. Se le persone di base, i due individui, non hanno costruito una propria identità e non hanno costruito una propria felicità, l'altro, o meglio, si attribuirà sempre all'altro il peso della responsabilità della propria felicità. E quindi si vivrà in quel tu mi devi rendere felice, tu hai la responsabilità di rendermi felice. Questo è un peso troppo grosso da portarsi addosso per qualunque essere umano, e a un certo punto questa relazione arriverà ad essere troppo pesante e le vie poi potrebbero essere altre. Quindi quando dico che bisogna essere responsabili di costruire la propria felicità, in un qualche modo mi riferisco sia a questo discorso di coppia, sia a riferirmi al fatto che se qualcosa nella mia vita non mi sta bene, non posso aspettare che da fuori arrivi la soluzione, che mi piombi dal cielo la soluzione a quello che oggi mi fa stare male, ma che io devo assumermi la responsabilità di costruire. Questo non vuol dire che oggi agisco e cambio tutto, significa che magari sto progettando la mia strada per cambiare ciò che oggi non mi fa stare bene. Ma mi assumo la responsabilità e riconosco che non è colpa degli altri se io non sto bene. Certo, gli altri possono creare un ambiente che non mi fa stare bene, posso essere una coppia che non mi fa stare bene, posso essere a un lavoro che non, avere un lavoro che non mi fa stare bene, ma io ho la responsabilità verso me stessa di costruire il futuro che voglio. Quarto punto, non devi dimostrare costantemente il tuo valore sacrificandoti, soprattutto se lo fai a discapito della tua salute mentale. E questo punto mi sta talmente tanto a cuore che trovate un intero episodio del podcast che vi lascio poi nella descrizione, che si intitola La mentalità tossica del sacrificio, fare tutto bene per gli altri e non fare nulla per sé. Sempre connesso al punto per cui dal numero di nostri sacrifici dipende l'amore degli altri, deriva questo condizionamento, ovvero questo insegnamento permea la cultura della donna. Se ci pensate, la donna ha imparato per forza di cose a farsi vedere, a farsi notare negli anni facendo il doppio del lavoro, ovvero a una donna viene spesso chiesto di fare 200.000 cose in più dell'uomo. Non ci aspettiamo lo stesso atteggiamento per esempio da una madre, da un padre, purtroppo. E questa visione permea il mondo della maternità social, che è agghiacciante e spaventoso per me. Si mette il sacrificio di se stesse come cartina tornasole del proprio valore personale o come madre. Tantissime donne vivono pensando che più fanno per il capo, per il compagno, per i figli, più si dimenticandosi quindi di se stesse, della propria salute mentale, a un certo punto quindi arriverà un premio speciale. Ciò che arriva spesso è solo un burnout, è solo una depressione, perché se io non mi prendo cura di me, il modo in cui mi prenderò cura degli altri non sarà mai spontaneo. Io seguo tantissime donne che mi arrivano a me dicendomi sono madre da tot tempo, non mi prendo cura di me da tot anni, mi sento completamente persa, alienata e mi sento di non provare più quell'amore incondizionato per i miei figli. Ma io ci credo, se io non mi fossi ritagliata i miei spazi fin da quando Rebby era piccola, non dormendo e avendo una bimba ad alto contatto, è ovvio che a un certo punto sarei impazzita, perché non mi sarei presa cura di me stessa. E quindi uno degli insegnamenti più potenti che possiamo portare per noi e poi insegnare ai nostri figli è che io posso prendermi cura degli altri, posso dare agli altri dopo aver riempito il mio bacino di energia personale. Quindi imparare a scindere il proprio valore personale e la propria azione è qualcosa di talmente potente e rivoluzionario che cambia le carte in tavola. Il valore ha a che fare con chi sono e non con cosa faccio. E certo che chi sono dipende anche da cosa faccio. Se io ho un lavoro, ovviamente il mio valore personale sarà anche connesso al lavoro, ma non sarà connesso ai risultati che io ho sul lavoro quanto ai valori che io metto rispetto ai valori personali che io metto nel lavoro. E forse è un po' intricato questo punto, però provate a riascoltarlo, perché i valori che io metto in campo nelle mie relazioni, nel mio lavoro, nel mio modo di vivere, il mio intento di vita principale, quindi il mio intento intimo e ultimo di vita, è ciò che determina chi sono. Noi spesso pensiamo che, per esempio, cosa fa una persona determina in quanto quella persona è interessante, ma no, è come fa quella cosa quella persona. Quindi quello che vorrei dire è che la priorità è prendersi ovviamente cura di sé, mentalmente e nel corpo. Solo così poi potremo fare qualcosa per gli altri e farlo davvero in modo disinteressato, dal poi ricevere una pacca sulla spalla, un complimento, un riconoscimento. Vivere nell'attesa che qualcuno veda ciò che facciamo significa che noi stiamo facendo qualcosa per un risultato, per un riconoscimento finale, e non c'è presenza, non c'è gioia in quella cosa. Poi è ovvio che se una persona non viene mai riconosciuta, se non viene mai riconosciuto a qualcuno qualcosa che fa, quello può essere un problema, ovviamente lo penso anch'io in ambito lavorativo o familiare, però non devo pensare che più faccio allora più merito amore. No, io merito amore a prescindere, torniamo al primo insegnamento. Penultimo punto: puoi concederti il piacere, l'abbondanza e la bellezza senza sentirti in colpa. Non devi chiedere scusa perché provi piacere, però se vuoi puoi essere grata. Questo punto è molto specifico per le donne. Il senso di colpa, soprattutto quando lo si collega al piacere, sessuale o non, all'abbondanza, anche in riferimento al denaro, ai soldi, è qualcosa che ci è stato presentato fin da subito. Per esempio, le donne non pensano a certe cose, non parlano di certe cose, le donne non maneggiano il denaro, le donne non devono pensare, le donne che pensano ai soldi sono delle brutte persone. Quindi è ovvio che, anche connesso al pensiero che le donne, in quanto hanno le mestruazioni, allora sono impure, sporche, sono meno forti degli uomini, tutti questi pensieri hanno creato un condizionamento che ci allontana, ci condiziona tantissimo il senso di colpa. Il senso di colpa condiziona più noi che gli uomini. Se per esempio, non so, mi riferisco alla genitorialità perché mi viene più facile, però se un padre va 3 sere a settimana a giocare a calcetto, it's ok. Se una donna va 2 sere a settimana in palestra o fuori con le amiche, no, ma lasci tuo figlio da solo, cioè, capito? Questo condiziona tantissimo, ma non solo, condiziona anche la relazione di coppia, la donna sull'ambito del lavoro. Quindi non vado oltre, ma se conoscete un po' i retaggi della società patriarcale, sono certa che potrete ovviamente, guardando le generazioni prima di noi, notare come il pensiero di non potersi concedere il piacere sia ovviamente un insegnamento molto intenso. Cosa accade se io lascio andare questo condizionamento, questa eredità che ho ricevuto dai miei genitori e riscrivo il mio rapporto con il piacere? Se lascio andare l'eredità che mia madre ha avuto nel suo rapporto con il denaro e riscrivo il mio rapporto con il denaro? Se mi concedo piacere nella vita, se mi concedo il piacere nel modo che risuona più con me, cosa accade? Se accetto di poter stare nell'abbondanza economica e di relazioni, oppure se scelgo di vivere molto lontana dagli insegnamenti dei miei genitori. Quante donne che guido mi dicono che si sentono in colpa perché, per esempio, guadagnano più soldi del marito, del compagno, e questo porta lui a provare rabbia. C'è un condizionamento fortissimo. O quante donne non riescono a vivere liberamente la propria sessualità perché hanno avuto madri che hanno sottolineato quanto la donna non debba far sentire i propri bisogni e che non debba avere dei bisogni in quest'ambito. Ecco, riconoscere tutto questo va benissimo. Questo è il bagaglio che abbiamo ricevuto dal nostro albero genealogico. Riconosco la loro fatica, ma non è la mia. Cosa voglio io per me? Cosa accade se manifesto chi sono, se affermo i miei bisogni, anche negli ambiti più scomodi, se intraprendo comunicazioni che non sono ordinarie, senza però sentirmi in colpa perché voglio provare quel piacere, perché voglio godermi quella cosa, quell'esperienza, quella vacanza, quell'attività? Ecco, io non devo giustificarmi, non devo giustificarmi perché in quanto donna o perché in quanto essere umano penso che devo e posso concedermi il piacere solo dopo che sono arrivata stremata e sono esaurita. Ecco, no, ne avevo parlato quindi anche in un altro episodio, in cui ovviamente alla parola piacere viene collegato spesso qualcosa di sporco. Cioè, se io dico il termine piacere, si pensa spesso all'ambito sessuale o all'ambito del qualcosa che non è poi così bello, che provano solo poche persone perché sono fortunate. Ecco, non siamo nati per soffrire e per stare nella carenza, ricordiamoci questo. Così come l'amore è un diritto di nascita, anche stare nel piacere, nella contentezza, nell'abbondanza dovrebbe esserlo. Ultimo punto: il giudizio di una persona nei tuoi confronti parla del suo sistema di credenze, non ha a che fare davvero con chi sei tu, o con chi sei tu davvero. E questo so che è qualcosa di difficile da credere. Ti stanno guardando tutti, che figure mi fai fare? Oppure non è questo il modo in cui ci si comporta, in cui si comporta una signorina? Cosa penseranno i miei amici? Ecco, oggi penso che queste frasi vengano pronunciate molto meno, o me lo auguro, ma io ricordo che erano sempre in bocca di mia nonna paterna, sempre, in ogni occasione, in qualunque situazione, anche se l'ho vissuta molto poco. Perché purtroppo la forma, l'esperienza, l'apparenza, l'esteriorità, prima erano l'unica cosa su cui si puntava l'attenzione. Tutta la società, basta pensare appunto al bon ton, al galateo, tutto verteva, io mi ricorderò che mia nonna mi ha fatto leggere pure il galateo, comunque che tutto verteva su questa cosa qua. Poi sotto al tappeto di casa c'erano degli scheletri incredibili, dei non detti assurdi, però chi se ne frega, l'importante è che fuori fosse tutto perfetto. Stessa cosa che accade nei social e che ci allontana tantissimo da chi siamo davvero, perché i social sono un ambito in cui viviamo e passiamo tante ore della giornata e in cui sentiamo di dover dimostrare di essere di un certo aspetto, di una certa forma, di avere una certa consistenza sociale riconoscibile. Ecco, il giudizio però, non mi stancherò mai di dirlo, parla di chi lo pronuncia, non di chi lo riceve. Anche qui trovate un episodio intero su questo tema, vi lascio il link in descrizione. Molto spesso quando temiamo il giudizio altrui finiamo per agire sulla base di ciò che presupponiamo sarebbe meglio e sarebbe riconosciuto in modo migliore da fuori. Rompere la gabbia del perfezionismo, dell'aspettativa, smettere di dare agli altri tutto questo potere e al loro giudizio così tanto peso è una cosa importante che ci aiuta molto a capire chi siamo noi, a chiederci onestamente, intimamente, sì, ma a me cosa interessa? Cioè, per me questa cosa è davvero così importante? Per me la forma, l'aspetto, l'estetica è davvero la cosa che importa di più? Dimostrare agli altri qualcosa davvero aumenta la mia energia vitale? Migliora chi sono io? Perché la maggior parte delle persone che giudica fa fatica a stare nel silenzio. Si giudicano le scelte altrui, i vestiti altrui, anche di chi non si conosce, semplicemente perché siamo abituati a guardare fuori invece che guardarci dentro. Io posso avere una mia idea, non smetterò mai di dirlo, che non giudicare non significa essere passivi o neutrali sempre e comunque, ma io mi chiedo spesso, ma chi mi autorizza a pensare che la mia idea sia la verità? Io non posso sapere niente, posso sapere qualcosa solo della mia vita e più o meno di tutta la mia vita o gran parte della mia vita. Inoltre, quando io sento l'esigenza di giudicare, sto portando fuori qualcosa che è filtrato dalle mie credenze. Per esempio, molto spesso si sente dire, è una ragazza poco seria. Ma chi stabilisce cosa rende una ragazza seria o cosa no? Perché sulla base del mio sistema di credenze io costruirò un'idea, un'ideologia, una credenza di ciò che è serio da ciò che non è serio. Oppure è una madre che ha scelto la via più facile. Quante volte lo si sente dire? È una madre che ha scelto questo e quindi quest'altro. Ma davvero si pensa che ci sia una via più facile in un ambito della vita? Ognuno sicuramente ha le sue battaglie e quindi io credo che noi non siamo nessuno per mettere becco. Su questo sono molto convinta e purtroppo ovviamente mi confronto anche con chi ha una visione diversa, però credo che se giudicassimo di meno e ci ascoltassimo di più scioglieremmo gran parte delle battaglie tra di noi. Quindi per esempio molte persone faticano a vedere una visione del rapporto di coppia al di fuori da quella tradizionale della monogamia. Ma chi sono io per poter esprimere un giudizio su quella scelta che io non sto facendo, che fa un'altra persona ma che non mi tocca? Ma perché io devo dire che quella scelta è sbagliata perché non la concepisco io sulla base del mio sistema di credenze? Ovvio, io non la sceglierò, ma non per questo devo giudicarla. Se qualcun altro la sceglie, la fa stare bene, ma chi sono io, no? O dell'alimentazione, per esempio, onnivora con cui siamo cresciuti, allora si aprono giudizi assurdi, per esempio, su chi fa una scelta diversa, su chi fa una scelta vegetariana o vegana o quant'altro. Il giudizio c'è e ci sarà sempre. E ci sarà sempre in relazione, in proporzione a tanto quanto vorremmo sempre puntare l'attenzione fuori, però paura di guardarci dentro. Come dico sempre, chi teme il giudizio, però molto spesso giudica. Inconsapevolmente, magari a bassa voce, magari dentro di noi, si tende comunque a giudicare gli altri. Io mi sono accorta di quanto fosse importante per me smettere di formulare dei giudizi inconsci perché mi sentivo sempre giudicata, quindi ho fatto un po' il percorso inverso. Quindi quando partiamo da noi, ognuno ha sicuramente il suo giudizio da sbrogliare, il suo insieme di credenze, di sovrastrutture da sciogliere, per poi ovviamente non sentirsi più giudicato sulla base delle credenze altrui. Io giudico qualcuno inconsciamente, senza volerlo mi interrogo, quindi mi chiedo perché è nato questo giudizio, perché sia positivo o negativo poi magari, e capisco che così come il mio giudizio era qualcosa di innato, di inconsapevole, di introiettato negli anni dal mio sistema familiare, dalla mia origine, dalla mia famiglia, allo stesso modo riconosco che anche il giudizio di quella persona può essere figlio della stessa fonte e quindi che non ha davvero a che fare con me, ha a che fare con quella persona. Io credo che ognuno possa scegliere di partire da dove vuole, magari da uno di questi insegnamenti, magari oggi, magari tra un anno, magari mai, ok? Ognuno sceglie magari il punto che risuona per iniziare da questo insegnamento a farsi domande sulla propria vita. Io credo che la curiosità, il domandarsi, l'andare a cercare risposte sia quello che ci tiene in movimento energetico. E se senti che questo episodio ti è piaciuto, ti è stato utile, può far bene anche a una persona con cui magari condividi tanto tempo, magari un'amica, tua sorella, la tua mamma, oppure il tuo partner, tantissime coppie si mandano gli episodi, io questa cosa la adoro, o li ascoltano insieme, ecco, puoi mandargli il link dell'episodio via direct o via appunto Instagram, WhatsApp, iMessage, insomma, dove vuoi. Se invece ti va di condividerlo con quante più persone per aiutarmi a condividere e promuovere questo progetto completamente gratuito, ti invito a condividerlo nelle tue storie di Instagram per farlo conoscere e per aiutarmi in questo progetto che amo così tanto. E niente, io come sempre ti ringrazio se sei arrivato fino a qua, è stata una puntata molto lunga. Se hai voglia di farmi sapere cosa ne pensi, ti aspetto sotto il post che ho pubblicato a Beatrice_Mazza, in cui parlo proprio di questi insegnamenti, per confrontarci e magari condividere degli spunti di consapevolezza anche insieme ad altre persone. Ti auguro una giornata consapevole e piena di piacere, di bellezza, di abbondanza ovunque tu sei e qualunque situazione, sensazione ed emozione stai vivendo. Un abbraccio pieno di luce, a presto.